Un giorno di settembre mi sono sentita totalmente sola con i miei disgusti, con quelle piccole convinzioni 100 volte ripetute nel cervello, che ho pensato che forse avrei potuto unirmi a quelli che avevano attaccato sui muri del mio quartiere dei fogli A4 in bianco e nero. La rassegnazione è un suicidio quotidiano, c'era scritto, e mi è sembrato niente male. Non lascerò più correre, resterò in piedi e non avrò paura. È stato più semplice di quanto credessi entrare più profondamente in tutte le mie voglie. Ho raccolto ancora qualche volantino, ho iniziato a bazzicare ai concerti di gruppi alternativi ed è stato tutto. Al primo concerto a cui sono andata, a Montreuil, ho rivisto senza maschera visi che ormai mi erano familiari. Mi hanno tenuta d'occhio per alcune settimane, sempre sola, a quei raduni dove si conoscevano tutti almeno di vista. Mi sono fatta avanti, ho parlato apertamente. Gli autonomi mi hanno accettata, un po' sorpresi. Non sono né studentessa né un'alternativa. Ho detto la verità su quello che faccio. Io scrivo canzoni. Dopo le paranoie iniziali, ero o no un'infiltrata della polizia, non hanno visto niente di sospetto nel fatto che fossi presente sempre a tutte le riunioni, che si dovessero sostenere i clandestini, gli indiani del Chiapas o ribattere ai commandos integralisti antiabortisti. Per i primi 2 mesi non ho quasi detto una parola, a parte buongiorno, dove, d'accordo. Ho preso nota degli appuntamenti, ascoltato i progetti, i preparativi di un futuro viaggio verso un contro-summit del G8 definito zeppo di poliziotti fino al pianeta Marte e tutte le precauzioni da prendere prima di ogni manifestazione per non essere arrestati, prima ancora di cominciare. Le sere in cui studiavano i percorsi delle manifestazioni o analizzavano le piantine delle città per individuare i punti dove non farsi incastrare dai poliziotti, i sopralluoghi notturni per trovare le facciate più simboliche su cui graffittare i loro messaggi, l'ubicazione dei negozi presi di mira, la stesura dei comunicati dell'agenzia francese di stampa per spiegare lo scopo e il senso delle loro apparizioni. Sarebbe disonesto dire che sono diventata allora una militante, perché io non cerco di convincere nessuno di quello che penso. Lo si potrebbe piuttosto paragonare a un'allegria violenta che ho contratto in settembre e che mi spinge in avanti, a correre, in fretta. Sarebbe falso anche dire che sono diventata una santa combattente. L'amicizia, il calore dei gruppi, le feste sono diventate a poco il mio quotidiano. Andare insieme dappertutto, avere finalmente l'impressione di fare qualcosa, di avanzare verso un altro possibile, per qualcuno. Vedere e dunque sapere che questo mondo, il mio mondo, che mi è sempre stato presentato come un'evidenza intoccabile, è fatto di simboli e di leggi freddi come l'acciaio. E l'acciaio si riga, l'acciaio si schianta. Da un gruppo all'altro sono diventata radicalmente attiva. Nessuno mi fa domande precise. Scrivo sulle fanzine i resoconti dei concerti a cui assisto e la maggior parte del tempo corro con un fazzoletto sulla bocca per proteggermi dai lacrimogeni, il cappuccio calato sulla faccia. Non ho paura, non subisco. Voglio tener testa a quelli che ordinano e voglio che indietreggino. Sgomberare. Circondata dagli autonomi sono irraggiungibile. Imparo a rompere nelle assemblee dei fascisti, dritta, tesa, pronta a scaraventare una sedia su chi mi si avvicina, pronta a guizzare nelle stradine, da sola, senza gli altri. Inviata speciale nella chiesa San Nicolas du Chardonnay, una chiesa di Parigi, punto di ritrovo dei cattolici integralisti. Sono l'incubo degli integralisti. È facile sorprendere con i capelli lunghi e la gonna. Sono l'imprevedibile. Di fronte a quelli che vogliono un front d'ordre nouveau, un fronte di ordine nuovo, so dire quello che penso e allo stesso tempo valutare chi di loro è il più pericoloso, chi mi tirerà addosso i lacrimogeni. Dei gruppi di skin mi squadrano con odio perché mi hanno individuata. Provoco la stupefazione. Sono qualcuno con cui non si può, no, veramente non si può più fare di tutto. Sono la recluta ideale, non ho paura, sono viva, tengo testa. So riconoscere i poliziotti in borghese in mezzo ai manifestanti, non ho paura, mi aspetto la loro violenza. A volte ho paura dei fascisti e del loro odio in abito impeccabile, ma l'individuo da lontano e la loro violenza è nell'ordine delle cose. Basta essere preparati. Io ho paura dei ragazzi insospettabili, con scarpe da tennis bianche, impassibili ed educati. Ho paura degli orologi a cristalli liquidi, le cui cifre non smettono mai di avanzare. Credo che sia stato in dicembre che sono apparsa sulle schede della polizia. Forse sanno il mio nome, di certo conoscono i miei svaghi, i chi e i quando. Non sanno però la cosa più singolare. Sono morta dal 14 settembre. Anche se quell'inverno, quando mi specchio nei vetri della metropolitana, sono giovane e ho il mascara sulle ciglia. E mi resta ancora tempo prima di invecchiare nella serenità. Loro, i poliziotti, non sanno che un ragazzo per bene ha messo fine alla mia fiducia infantile in un appartamento al centro di Parigi. Prima di quello? Era prima, tutto qua. Ora siamo dopo e io so un sacco di cose che la polizia ignora sui veri errori di giudizio. Io ho commesso un errore, si potrà dire così. Il 14 settembre un bravo ragazzo che conosco ha deciso per il mio futuro. Mi sono rialzata perché ero viva, ho raccolto i miei vestiti perché era finito. Lui mi ha chiesto perché non parlavo. Dai, di qualcosa, di qualcosa. Mi ha scaraventata contro il muro. Lui ha cominciato a entrare nel panico quando ha visto che non riuscivo più a parlare. Mi ricordo dell'ora in cristalli liquidi, blu, davanti a me. Le cifre che scorrevano. 23:27, 23:30, 23:31, 23:32, 23:33, 23:58. Cambiano come niente fosse, come se fosse una notte normale. Lui è libero, lui è vivo, lui è fuori, lui è libero, lui è vivo, lui è fuori. Io non lo sono più. Lui ha scarpe da tennis bianche, lui è insospettabile. Io non voglio veramente morire, non posso vivere con quello che lui ha fatto. Ecco tutto.